radiogiornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. Lo stretto di Hormuz è di nuovo chiuso, lo ha annunciato Teheran come ritorsione al fatto che gli Stati Uniti continuano a bloccare le navi iraniane. La situazione è in continuo sviluppo e c'è grandissima incertezza. Trump si dice ottimista in merito ad un accordo definitivo nei prossimi giorni. L'impatto della guerra è anche al centro del vertice di Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale che si è appena chiuso. Hanno abbassato le stime di crescita e previsto un aumento dell'inflazione. A margine di questo vertice, incontro tra il rappresentante del commercio statunitense Greer e il presidente della Confederazione Parmelin, il sunto per un accordo definitivo sui dazi si dovrà lavorare ancora. E poi al Museo Nazionale Svizzero una mostra su un tema purtroppo di grande attualità si intitola Noi e la guerra, per riflettere su come i conflitti abbiano influenzato identità e quotidianità nel nostro paese. Per lo sport hockey è una finale playoff inedita a Davos, primo atto oggi della serie per il titolo di fronte ai grigionesi a caccia del loro 32esimo trionfo. Per il Friburgo potrebbe essere invece la prima volta. Resta dunque l'incertezza sul transito navale nello stretto di Hormuz, il passaggio chiave per le esportazioni globali di idrocarburi ostaggio della guerra in Medio Oriente. L'Iran afferma di aver reimposto la chiusura perché gli Stati Uniti continuano a mantenere il loro blocco nei confronti dei porti iraniani. Tutto questo mentre proseguono i tentativi diplomatici portati avanti dal Pakistan di giungere a un accordo entro la fine del cessate il fuoco. Con Manjula Bhatia agli ultimi aggiornamenti.
Parlavi di incertezza e non potrebbe essere diversamente, vista la ridda di dichiarazioni contraddittorie che arriva sia da Washington sia da Teheran. Il presidente Trump ha detto che il blocco americano dello stretto di Hormuz resta e anzi i bombardamenti riprenderanno se non si arriva ad un accordo di pace con l'Iran entro mercoledì prossimo. Trump ha anche dato una sua valutazione di come stanno procedendo i colloqui, ha detto che gli iraniani sulla questione del nucleare sono pronti a rinunciare all'arricchimento dell'uranio e a consegnare lo stock di uranio altamente arricchito che hanno già. Tutte affermazioni smentite dallo speaker del Parlamento iraniano. In un'ora Trump ha fatto ben 7 dichiarazioni, tutte false, ha ribattuto lo speaker Ghalibaf. Gli iraniani non sono da meno, però, in fatto di confusione. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri Araghchi aveva annunciato la riapertura di Hormuz al traffico commerciale, ma lo speaker del Parlamento aveva subito detto che sarebbe stato di nuovo chiuso se gli americani non avessero tolto il loro blocco nei confronti dei porti iraniani. A metà mattinata le forze armate iraniane hanno detto di aver reimposto la chiusura, ma non si capisce in che misura. Comunque, prima di questo annuncio, il traffico era in parte ripreso. I dati del sito Marine Traffic mostravano un certo movimento di navi. In tutto questo, il lavoro diplomatico portato avanti dal Pakistan continua. Il feldmaresciallo Asim Munir, il potente capo dello Stato Maggiore dell'esercito pakistano in ottimi rapporti con Trump, ha concluso 3 giorni di missione in Iran dicendo che una seconda tornata di colloqui tra Stati Uniti e Iran potrebbe aver luogo in Pakistan nei prossimi giorni.
Fin qui la cronaca, ora do il benvenuto al direttore dell'Istituto per gli Studi Globali di Roma, Nicola Pedde. In sintesi, l'unica cosa certa in questi giorni è la grande incertezza anche perché da un lato abbiamo un presidente statunitense che sembra prendere le decisioni più impulsivamente che in modo razionale e dall'altro non si capisce chi prenda veramente le decisioni a Teheran.
Sicuramente la situazione è molto confusa perché si assommano diversi piani negoziali e soprattutto si inseriscono forti divergenze all'interno dell'establishment iraniano sulla decisione di riaprire lo stretto di Hormuz. In tutta evidenza l'amministrazione di governo e soprattutto le forze del governo Pezeshkian e quelle guidate dal Presidente del Parlamento hanno assunto una posizione diversa, più pragmatica, di conciliazione con gli Stati Uniti, che viene rifiutata invece dalle frange ultraradicali e soprattutto dai Pasdaran, che non intendono accettare le condizioni poste dagli Stati Uniti, soprattutto se il blocco navale americano lungo la linea d'ingresso del Golfo Persico non viene rimosso come parte di questo accordo.
Ma a questo punto, secondo lei, c'è il rischio di una frattura all'interno del regime iraniano tra Pasdaran da una parte e il Parlamento dall'altra?
Ma è una frattura già in corso da tempo. Il vero problema di questa fase post bellica o comunque di tregua dell'Iran è che abbiamo assistito ad una profonda trasformazione dell'architettura istituzionale del paese a partire dal 28 febbraio scorso. La seconda generazione, quella dei Pasdaran, è pienamente al controllo ormai delle politiche strategiche e delle principali prerogative politiche del paese. Persiste all'interno del governo del paese una struttura di governo guidata da Pezeshkian e in parte sostenuta dal Parlamento, che però, stante la situazione di guerra, ha poteri limitati.
Ieri, con la riapertura dello stretto, l'Iran, se non altro, ha messo in chiaro una cosa: l'ha riaperto dopo la tregua dichiarata riguardo al Libano, non dopo la tregua che era stata dichiarata in precedenza riguardo all'Iran stesso. Per lui le due guerre sono una guerra sola. Questo gli Stati Uniti e Israele l'hanno sempre negato. Perché questa divergenza è così importante?
È importante perché la condizione principale richiesta dall'Iran è una garanzia per ogni futuro possibile attacco da parte degli Stati Uniti e di Israele contro il paese. E quindi ha posto il Libano come una questione centrale della stabilità regionale, perché è convinta che anche una pace tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere vanificata poi da successive azioni da parte di Israele in Libano o in altri punti della regione.
Ecco, in merito a questo Trump ha detto di essere molto ottimista, che pensa di chiudere addirittura un accordo di pace entro 2 giorni, ma al di là di questo ottimismo l'impressione è che parli solo della guerra all'Iran, mentre in Israele Netanyahu, sappiamo, non è per nulla contento dello stop ai combattimenti, in particolare a quelli in Libano. In questo senso, in vista dei negoziati e visto che Teheran ritiene i due scenari una sola guerra, in pratica alla fine è Netanyahu ad avere in mano il gioco.
Allora, anche qui ci sono dei tratti di ambiguità molto forti, perché nella questione del negoziato tra Stati Uniti e Iran l'amministrazione americana continua a mandare messaggi molto incoraggianti, sostenendo che l'Iran avrebbe accettato determinate condizioni, soprattutto sul trasferimento dell'uranio arricchito all'estero, condizioni che l'Iran allo stato attuale sostiene di aver rifiutato. Continua una certa incertezza che peraltro viene esasperata anche dal fatto che questo argomento è diventato oggetto di un dibattito politico molto intenso all'interno della Repubblica Islamica. Dall'altra parte Israele non vede di buon occhio né il cessato il fuoco con l'Iran, né tantomeno quello con Hezbollah in Libano, e quindi ha gestito questa fase di imposizione sostanzialmente da parte degli Stati Uniti di una cessazione delle ostilità in Libano con particolare fastidio. E quindi tutti gli attori sembrano essere entrati in una dimensione di profonda confusione su quelle che potranno essere le condizioni dello scenario che si andrà a definire nel corso delle prossime settimane.
Io ringrazio Nicola Pedde, a me resta ancora da dirvi che gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente fino al 16 maggio la maggior parte delle sanzioni contro l'industria petrolifera russa. La decisione annunciata dal Dipartimento del Tesoro ha effetto immediato e riguarda tutte le operazioni di carico e scarico del petrolio dalla Russia e si applica anche alle navi della flotta ombra russa, precedentemente soggette a sanzioni. L'unica eccezione riguarda le transazioni con Iran, appunto, Corea del Nord, Cuba e le regioni ucraine occupate, inclusa la Crimea. A Washington si è concluso ieri il vertice primaverile della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, un incontro condizionato e non poteva essere altrimenti da ciò di cui abbiamo parlato finora, cioè la situazione in Medio Oriente, dall'impatto della guerra sui prezzi dell'energia. Andrea Vosti, nostro corrispondente negli Stati Uniti, quali sono dunque le previsioni economiche per l'anno in corso?
Dunque, la guerra in Medio Oriente e le incertezze sui mercati energetici hanno costretto l'FMI a rivedere al ribasso le proprie stime di crescita per il 2026. Le proiezioni di crescita globale si assestano ora al 3,1%, un taglio di 0,2 punti rispetto alle stime di inizio anno. Lo shock sui mercati dell'energia, con il sensibile rialzo dei prezzi di gas e petrolio, avrà inoltre un impatto sull'inflazione che potrebbe salire a livello mondiale al 4,4%. Insomma, la guerra in Medio Oriente e il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz hanno dominato questo vertice, come ci ha confermato il presidente della Banca Nazionale Svizzera, Martin Schlegel.
Die größte Herausforderung im Moment sind die hohen Energiepreise aufgrund des Konfliktes im Nahen Osten. Ich hatte hier viele die Möglichkeit mit vielen Kollegen zu sprechen und das ist eigentlich das dominante Thema.
Poi naturalmente bisogna tenere conto, e la cronaca delle ultime ore ne è la conferma, che la situazione in Medio Oriente è parecchio fluida. Quindi molto dipenderà dal successo o meno dei negoziati di pace e dalla riapertura completa e a tempo indeterminato dello stretto di Hormuz.
Andrea, a Washington era presente una delegazione svizzera guidata dal ministro dell'economia e presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ci sono stati anche contatti con l'amministrazione Trump per sbloccare il contenzioso sui dazi?
Sì, ieri pomeriggio Guy Parmelin ha avuto un incontro di circa un'ora con Jamieson Greer, il rappresentante per il commercio dell'amministrazione Trump. Sappiamo che tra Svizzera e Stati Uniti c'è ancora il nodo irrisolto di un accordo commerciale, tra i due governi c'è un'intesa di massima, certo, ma le due parti stanno ancora negoziando per raggiungere un accordo giuridicamente vincolante. All'uscita dell'incontro il ministro dell'economia non si è voluto sbilanciare né sui contenuti della conversazione né sulla tempistica di un accordo, riconoscendo però che ci sono ancora divergenze e quindi del lavoro da fare.
Nous étions ici pour faire encore une fois faire un point, discuter dei points positifs comme des points négatifs et maintenant nos teams vont poursuivre le travail.
Guy Parmelin ha quindi preso posizione sulle due indagini avviate contro la Svizzera e contro anche altri paesi dall'amministrazione americana per presunte pratiche commerciali sleali. Il ministro dell'economia ha detto in buona sostanza che il Consiglio federale respinge le accuse, ma che queste due inchieste non sono legate ai negoziati in corso sui dazi doganali.
Nous pourrons réagir le cas échéant à certaines affirmations que nous estimons pas correctes, mais c'est une procédure qui est parallèle, qui n'a pas rien à faire directement avec les négociations dont on parle.
Insomma, per il momento nessuna schiarita definitiva all'orizzonte, ma perlomeno le relazioni bilaterali sono tornate a essere buone. I dazi al 39% sono, speriamo, soltanto un brutto ricordo.
La guerra, un tema che ci accompagna ormai giornalmente, ne abbiamo parlato finora, conflitti armati che ci appaiono a volte lontani nella nostra Svizzera, ma che incidono ad esempio sul dibattito politico. Con l'esposizione Noi e la guerra, il Museo Nazionale Svizzero mostra quanto i conflitti abbiano influenzato identità e quotidianità nel nostro paese. Un viaggio attraverso i secoli, dalle alabarde alla bicicletta militare, solo per citare alcuni oggetti esposti, su fino ai giorni nostri. Ma sentiamo Emanuele Ferrari, che ha visitato la mostra per noi.
I suoni che ci accolgono sono echi dell'identità svizzera, del suo sviluppo nei secoli. Discorsi al paese, le note del salmo e di fronte a noi un arazzo di grandi dimensioni della battaglia di Pavia del 1525, battaglia nella quale migliaia di mercenari elvetici persero la vita. Per la prima volta esposto in Svizzera, offre un'immagine inusuale dell'evento, come spiega la direttrice del Museo Nazionale Svizzero, Denis Tonella.
È impressionante vedere questo e mostra anche l'ambivalenza, perché la nostra narrazione su questa battaglia era positiva e quindi gli eroi svizzeri, e sull'arazzo vediamo una rappresentazione fatta dagli altri che mostra appunto in realtà che i mercenari svizzeri hanno dovuto scappare.
Il mito dell'imbattibilità dei mercenari svizzeri, che viene così a cadere per un attimo, ma che sopravvive nei secoli, anche se le battaglie perse furono molte. Un passato di guerre che spesso si dimentica, sul quale il museo, 3 anni fa, ha cominciato a lavorare per l'esposizione.
C'era già la guerra in Ucraina, ma non c'erano tutti gli altri sviluppi che abbiamo vissuto negli ultimi 3 anni, ed è tragico pensare quanto questo tema è diventato attuale, proprio ultimamente.
Muovendoci tra le sale troviamo un vecchio Haflinger, fucili, proiettili, un drone appeso al soffitto. E poi anche alcune uniformi femminili, donne alle quali viene dato particolare spazio, visto il loro ruolo centrale nelle guerre, anche se spesso in ombra. Ancora Denise Tonella.
È sempre stato così, quando gli uomini partono le donne devono per forza prendere in mano la situazione a casa, quindi mostriamo come già nel Medioevo molte donne non solo facevano, diciamo, i lavori degli uomini a casa, ma gestivano proprio anche tutto il commercio di soldati, di mercenari. E poi mostriamo anche come molte donne accompagnavano i soldati svizzeri, i battaglioni in guerra, perché c'era bisogno anche lì di chi cucinava, di chi cuciva, eccetera eccetera. Quindi le donne erano sempre presenti in guerra.
A metà del XIX secolo arriva poi la neutralità e anche a questo la mostra dedica spazio, soprattutto al come la Svizzera abbia cercato di farne uso.
Cerchiamo di parlare di come la neutralità può contribuire alla pace, di come la Croce Rossa ha cercato di contribuire a favorire la pace, di come anche molte donne, specialmente durante la Prima Guerra Mondiale, hanno cercato di sviluppare un movimento per la pace che ha anche influito molto sulla Svizzera.
Accanto alla neutralità, ricordiamo armata, si è però sviluppata anche un'industria bellica che fornisce pure i mercati esteri, esportazioni che negli ultimi anni hanno riacceso il dibattito politico sulla posizione della Svizzera.
Passiamo alla politica ticinese ora, perché l'assemblea organizzata ieri sera a Locarno ha dato il via anche alla campagna elettorale di Elvetica Ticino, un movimento antisistema contro i vaccini, contro le misure decise per contenere la pandemia, che alle elezioni cantonali del 2023 aveva ottenuto l'elezione di due rappresentanti in Gran Consiglio, Gian Robbiani.
Nel 2023 Elvetica Ticino aveva ottenuto il 2,33% dei voti di lista e, un po' a sorpresa forse, l'elezione di due rappresentanti in Parlamento, Roberto Ostinelli e Maria Pia Ambrosetti. Elvetica Ticino, che si era profilata come un movimento Novax, aveva probabilmente capitalizzato la vicinanza temporale con la pandemia. Questo effetto nel 2027 ci sarà ancora? Lo abbiamo chiesto alla coordinatrice Isa De Luca.
Continuiamo a cavalcare questo cavallo di battaglia anche perché è tutt'altro che finita, anzi le crisi verranno gestite più o meno come la pandemia, punto di domanda, è imminente una crisi energetica, ci saranno dei lockdown anche per questo, ci sarà un pass per la mobilità.
Stessa domanda anche alla gran consigliera Maria Pia Ambrosetti.
Parliamo anche di geoingegneria, di ingegneria sociale, ci occupiamo di ambiente, non nel senso di riscaldamento climatico, che tutti parlano solo del riscaldamento climatico, ma ridurre i consumi, diciamo non siamo né di destra né di sinistra né di centro.
Dicevamo dei due eletti in Gran Consiglio. Pochi mesi fa uno di loro, Roberto Ostinelli, ha però annunciato di lasciare il movimento e voler continuare da indipendente. A Isa De Luca chiediamo se con Ostinelli Elvetica Ticino riallaccerà i rapporti in vista delle elezioni.
Ostinelli è una persona che viaggia molto volentieri piuttosto da solo, è molto impegnato, ci sono delle divergenze evidentemente, pur portando avanti le stesse ideologie, non pensiamo che si ricandiderà.
Il pronostico, o meglio l'auspicio, lo lasciamo a Maria Pia Ambrosetti.
Il nostro obiettivo sarebbe 5 deputati in Parlamento, lo so che sembra un obiettivo molto alto, ma d'altronde bisogna sempre porsi degli obiettivi elevati.
Nel nostro nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori potete sentire questa volta una voce d'eccezione, quella di Sébastien Lai, il figlio di un protagonista delle proteste pro-democrazia di Hong Kong, Jimmy Lai, ora in carcere in isolamento con una condanna di 20 anni. Il collega Julian Michaels lo ha intervistato e ci racconta la storia di questo ex magnate dei media di Hong Kong, nato in estrema povertà. Eccone un estratto.
È stato molto emozionante parlare con Sébastien, perché veramente questo uomo che ti immagini miliardario, che si è fatto da solo, ha vissuto probabilmente gli anni di boom economico più importanti della storia di Hong Kong, si ritrova adesso a parlare tramite lettere da una cella di Hong Kong.
Again, we all know someone around that age. If you put someone in that situation, and my father has been there for 1,900 days, it's heartbreaking. And as a result, he's got heart issues, his nails fall off, his teeth.
Non mi racconta con i suoi denti che marciscono, senza poi poter uscire 15 minuti all'aria, e addirittura gli bloccano la luce solare perché non deve essere toccato dalla luce solare. Ecco, questo oggi è Jimmy Lai, e forse anche simbolo di una Hong Kong del 2026.
E alla storia di Jimmy Lai si intreccia anche quella della città di Hong Kong, uno dei maggiori centri finanziari ed economici dell'Asia, prima conquistato dalla Gran Bretagna, poi tornato alla Cina, che poi ne ha eroso le libertà democratiche. Anche questo potete ascoltare nel podcast che trovate su RSI Play o su altre piattaforme di podcast, ma potete anche ascoltarlo tra poco alle 13:30 su Rete 1. Da parte mia è tutto, buona giornata.